vedo che noi dobbiamo stravincere il campionato. Ricordiamo che, per dire l'esempio, mi viene in mente la Juve che ha speso Vlahovic, Chiesa, Bremer 200 milioni, noi parametro zero. Quindi vediamo di essere un po' equilibrati, sappiamo cosa vogliamo, sappiamo chi siamo e speriamo di fare qualcosa di importante che in questo momento è nelle nostre corde.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Il tipo di profilo che migliorerebbe la sua rosa.
In questo momento qui la nostra rosa la possiamo migliorare solamente noi.
Arriverà questo difensore allora inizio gennaio?
Non lo so, non ti posso dire, ti dico con verità, in questo momento penso già alla prossima partita. Io penso senza Ndicka, io penso senza un nuovo difensore.
Dragusin, giro per l'Europa, si inizia a sentire sempre di più il suo nome, ha paura di perderlo.
Speriamo che non ce lo portino via, che non me lo portino via. Mi auguro che la società possa fare un sacrificio.
Tutte le colpe sono colpe mie, di cui io me ne assumo qualunque responsabilità. E quindi, proprio per questo, io devo chiedere scusa ai napoletani e soprattutto ai tifosi. Però ci muoveremo sul mercato per cercare di recuperare il tempo perduto.
Tanto per cominciare, buon 2024 a tutti gli ascoltatori di Tutti Convocati, anche a quelli che ci ascoltano in podcast e che ci fanno sempre, ci regalano sempre grandi numeri. Allora, sono i giorni del mercato che si apre oggi, c'è una Coppa Italia, vabbè, di cui tendenzialmente parleremo domani con un Milan Cagliari, tutte le riserve, i ragazzini in campo, che è tutt'altro che appassionante, tutt'altro che natalizio. C'è il Noir di Capodanno, come avrete letto, si è consumato in Australia, poi ne parliamo con Pier Augusto Stagi e poi naturalmente seconda mezz'ora tornerà Leo Turrini. 800 24 0024, il numero verde per le vostre convocazioni, così ci facciamo anche gli auguri se possibile di persona. 349 238 6666, perché anno nuovo, abitudini vecchie che non cambiano mai, e sono sempre graditi i vostri WhatsApp vocali. Usciamo da un doppio turno natalizio che non so come la vedete voi, ma a me ha annoiato profondamente, perché se giocano su quei livelli è meglio lasciarli andare alle Maldive a farsi selfie piuttosto che tenerli qui controvoglia. E quindi i temi di discussione sono quelli che ci lascia questo turno di campionato. Non so chi è pronto in linea, se Pierluigi Pardo c'è. C'è Pierluigi Pardo.
Dall'inizio.
Non avevo sue notizie. Buon anno, dottor Pardo.
Buon anno.
Come sta? Tutto bene?
Bene, devo dire, insomma, Capodanno all'insegna della modalità più stranata. Quindi sono stato svegliato alle 23.50 da Lorenza che mi ha detto ci sarebbe da fare questa cosa.
Io dai botte, quelli che sparavano dai vicini, e mi sono affacciato alla finestra per silenziarli come le migliori tradizioni fantozziane. Niccolò Ceccarini invece, secondo me, a tutto mercato web ha fatto un campionato.
Buongiorno a tutti. Ma Pardo è sveglio davvero o è uno scherzo?
No, è vero, siamo in diretta, sono le 14.00.
Pensavo fosse il cartonato robotico di Pardo. Io sono orari non ad Pardo, voglio dire, no?
Tutti i giorni qua alle due, no, ma ormai sono mattiniero, mi sveglio la notte quando serve, faccio il latte, faccio le cose, ormai
è diventato grande, cresciuto.
La sintesi è che è finito tutto.
No, in questi giorni dell'anno, i primi giorni dell'anno sono storicamente per me, che ho una certa età, quelli delle figurine, no, perché uscivano le figu, poi sono
l'album,
sì, beh, chiaro, decisioni
con Diego, che ha un grande compito, lo distrugge anche, fra l'altro me lo distrugge, poi, io gli faccio, gli apro il pacchetto, lui dà le figurine, devi dare figurine, però insomma ormai è, insomma, è un album vissuto, è un album vissuto.
Poi sono i giorni, i giorni in cui apre il mercatino, no? Cioè, i saldi, apre il mercatino, questa, a sto giro, Nicolò, senza il famoso decreto crescita e con al solito pochi quattrini nella calza.
Eh beh sì, è un mercato come al solito. Io lo dicevo anche l'altro giorno ad un mio collega, dicevo, noi dobbiamo cominciare, noi che facciamo mercato, a raccontare alla gente che questo non è più il nostro mercato dei sogni, ma rischia di essere il mercato degli incubi per i tifosi delle squadre italiane. Perché? Perché non ci sono più risorse economiche come c'erano una volta, quando si poteva spendere e espandere, soprattutto d'estate, e molto meno lo si faceva a gennaio, però a gennaio c'era ogni tanto, no, qualche guizzo, qualche colpo in entrata. Oggi le squadre hanno i paletti, l'indice di liquidità, il deficit, devono fare operazioni col prestito con diritto, il diritto che può diventare obbligo magari tra 18 mesi, uh-huh. E quindi diventa un mare magnum di difficoltà che porta il nostro mercato a essere vivo, frizzante, perché tante squadre hanno bisogno, ma allo stesso tempo un mercato un po' più povero, cioè fatto più di occasioni. E perché dico mercato non dei sogni ma degli incubi? Perché quando arriva la Premier, quando arrivano gli arabi, gli incubi sono dietro l'angolo, perché ti offrono 50, 40, 35
certo,
cifre che oggi noi non possiamo minimamente prendere in considerazione.
Infatti abbiamo sentito il Gila su Dragusin che dice spero che me lo tengano, però non è così sicuro.
Io credo vada al Tottenham, ma magari non glielo dite a Gilardino, ma credo vada al Tottenham.
Detto questo, insomma, poi le squadre bisogna saperle fare. Io da questo punto di vista sono abbastanza ottimista, ma non ottimista, realista, perché sono stati degli anni terrificanti per il calcio italiano, e mi riferisco agli anni 10 in cui
non toccavamo
di
palla,
qualche impresa della Juve che è riuscita comunque a centrare due finali. Abbiamo veramente faticato tantissimo e abbiamo fatto anche parecchie figuracce in giro per l'Europa, e oggi io ieri sera ho visto, come forse voi, molti di quelli che ci stanno ascoltando, un meraviglioso Liverpool Newcastle, partita divertentissima, strepitosa, 7,27 expected goals. Io non ho mai capito che sono questi expected goals, però 7,27 non so pochi, vuol dire che secondo l'algoritmo il Liverpool avrebbe dovuto fare 7,27 nella partita di ieri, ne ha fatti 4. Io però, ragazzi, il Newcastle adesso non vorrei mancare di rispetto a nessuno, cioè considerato il budget, sono squadre senza senso. Il Chelsea non ha un senso logico, no, considerato quello che ha speso.
Non parliamo di
l'Arsenal,
United,
che mi è molto simpatico, adesso rinnova Tomiyasu, ha speso 120 milioni per Rice, cioè bisogna pure un po' capire. Per me, finché noi riusciamo a blindare Lautaro, a blindare Osimhen, a tenerci giocatori comunque di un certo tipo e di un certo livello, possiamo dire la nostra. Poi è chiaro che il decreto crescita, ne abbiamo parlato molto settimana scorsa, ha dato sicuramente una linfa, non a caso l'Inter ha corso ai ripari, è corso ai ripari negli ultimi giorni del 2023 e ha praticamente fatto rifatto il contratto a tutti quelli che, per i quali poteva esserci un'esigenza economica. Quindi voglio dire, per carità, non è quello che dice il Cecca, è verissimo, e l'aspetto degli incubi è vero, però ad oggi secondo me il calcio italiano è stato toccato, per esempio dal mondo del calcio arabo è stato toccato meno rispetto per esempio all'Inghilterra, e poi anche lì si comincia a leggere i mugni, perché poi io penso che un calciatore nel pieno della sua attività oggi, con tutto rispetto per la Saudi League, abbia delle vibrazioni bellissime quando guarda gli IBAN che entrano, e non c'è niente di male, e non c'è niente di male, perché
ci mancherebbe,
noi siamo laicissimi, ci mancherebbe altro. Quindi è giusto.
Benzema,
poi dopo un po'
è un caso abbastanza lampante, no? Benzema è andato, ora Benzema ha già dato tanto, no? Quindi poteva anche finire, però a me risulta che anche Milinkovic-Savic non sia felicissimo giù di lì, insomma, ecco.
Ragazzi, adesso poi vediamo se c'è un'onda di ritorno, perché io non sono così convinto che torneranno indietro, sono là, mugugnano, eccetera, poi guardano l'estratto conto.
No, non torneranno indietro, ma per esempio Firmino sta cercando, si sta guardando attorno, c'è lo Sheffield United. Io quello che dico è che, questo lo diciamo l'estate scorsa, costruire un'abitudine, una tradizione, è la cosa più difficile che c'è nel calcio e in generale nello sport. Poi, chiaramente i soldi aiutano tantissimo a costruirla questa cosa, non siamo ipocriti, e da questo punto di vista i sauditi sono fortissimi e stanno facendo le cose non in grande, in gigantesco. Però insomma, poi alla fine, dopo un po', il fatto di non giocare Liverpool Manchester City, ma di giocare, con tutto rispetto, al Nasr Al Hilal, un pochino nella testa di un calciatore, soprattutto se nel pieno della sua attività, è una domanda che uno,
ma poi
che
lì si vede
si
anche
può anche
quali
fare.
Sono le evoluzioni con la famosa sentenza di prenatalizia, vediamo se cambia qualcosa strutturalmente. Invece, guardando a questo mercato, Nick, la Juventus dice che non ha più bisogno, grazie, non fumo, non mi serve niente, ripassate in estate. Milan e Napoli, così come avanza la Roma, no? Visto anche la bizzarra vicenda Sanchez, sono le grandi con maggiori esigenze di fare spesa questi saldi, però i quattrini sono pochini.
Sì, no, guarda, la Juve secondo me è un centrocampista. Allora, la Juve un centrocampista lo vuol prendere, questo è abbastanza evidente. Insomma, so che Giuntoli ci sta lavorando. È chiaro che la Juve ha questo problema, che se vuol fare un'operazione di investimento deve uscire un giocatore. Uno di questi giocatori è sicuramente Ilin Junior. Se entrano dei soldi, loro probabilmente vanno a prendere un centrocampista, perché la loro idea è quella di andare a prendere un prospetto, cioè un giocatore tipo Shudakov dello Shakhtar Donetsk. Loro hanno bisogno che la filosofia che oggi ha la Juve è totalmente diverso dalla Juve del recente passato. Loro andranno a prendere giocatori giovani di prospettiva, ingaggi contenuti, che poi nel caso dovesse arrivare una super offerta possono anche andare a vendere. Quindi per me oggi c'hanno varie soluzioni, però l'idea sarebbe quella di investire più su un giocatore giovane con ingaggio contenuto. Sì. Io sono convinto che alla fine del mercato il centrocampista la Juve lo prende.
Sì, quindi una prospettiva un po' milanista quella della Juventus, mentre appunto Milan, Napoli e Roma.
Ma guarda, allora, per quanto riguarda il Milan, io, allora, innanzitutto stasera arriva Gabbia ed è una soluzione ideale, perché comunque il ritorno di Gabbia è molto importante, perché conosce l'ambiente. Ora capisco che non si sta parlando, voglio dire, di un qualcosa di clamoroso, però un giocatore estremamente utile che può inserire, quindi il Milan fa questo. Poi secondo me stiamo attenti anche al centrocampo oltre che all'attacco del Milan, perché qualcosina potrebbe succedere, perché io su Krunic ho la sensazione che ci sia qualche movimento. Il Napoli sarà la squadra più attiva, perché il Napoli, se gli dà l'ok la Salernitana, prendono Mazzocchi, fanno Zanoli al Genoa, altrimenti arriva Faraoni se non ci sono gli accordi con Mazzocchi. E secondo me il colpo vero può essere Samardžić Napoli. Per me questo può essere il vero colpo del mercato di gennaio, perché loro hanno i soldi di Elmas, i 25 milioni di euro che hanno preso dall'Inter.
Hanno i soldi di Elmas e hanno i soldi, nel senso soldi che è una società dal punto di vista del bilancio complessivo che non ha. E questa è una, voglio dire, adesso al netto di molte cose discutibili della gestione degli ultimi mesi, ma questo è un merito assoluto della società, nel senso che Napoli comunque ha fatto sempre il passo secondo la gamba. È chiaro che adesso il rinnovo di Osimhen, che è un'operazione importante, sicuramente importante, però un po' di effetto a catena io penso che lo creerà su Kvara, su altri. Kvara è un ragazzo meraviglioso che tutti i segnali ci dicono che è l'ultimo a voler battere cassa, però è chiaro che la disparità in questo momento fra il nuovo contratto di Osimhen e insomma l'appeal di mercato che può avere Kvara. Però ecco, insomma, il Napoli, De Laurentiis l'altro giorno ha fatto una conferenza stampa a fine partita, e secondo me è stata una sorta di impegno che ha preso con i suoi tifosi. Quindi io sono sicuro che il Napoli farà delle cose, anche perché deve arrivare in Champions, cioè c'è poco da fare. Il Napoli non può pensare ad arrivare sesto,
no, ma assolutamente, ma come ho detto molte volte, cioè il quarto posto lì, almeno quarto posto, non è che te lo danno in omaggio con lo scudetto dell'anno prima. E a me sembra che il Napoli in questo momento non abbia la faccia di quelli che ce la fanno, poi è presto.
E poi Elmas a 25 milioni è una di quelle belle notizie che ti possono capitare, nel senso che
una bella lotteria di Capodanno
sicuramente, però sappiamo che nel mercato di oggi, proprio per quello che diceva Cecca prima, è fondamentale, sono fondamentali le risorse, perché sono poche, e quindi quando hai la possibilità di vendere a un buon prezzo dei giocatori interessanti, ma funzionali, ma non certo decisivi, hai fatto bingo.
Sì, quindi, certo.
E la Roma, per chiudere il ragionamento, vorrei sentire anche a Cecca, ha un po' la stessa dinamica emergenziale che ha il Milan, credo, no? Debba fare assolutamente un difensore, se no ne dovrebbe far due in realtà.
Sì, però stanno cercando un prestito. Io ti devo dire la verità, se riescono a portarsi Shalobah fanno un bel colpo, perché secondo me è un giocatore, certo. Sentivo che certo. dicevi giustamente prima, Pier, quella cosa sul quanto ha speso in questi anni e quanto, diciamo, sta facendo male il Chelsea. Il Chelsea c'ha una quantità industriale di calciatori tesserati che ha mandato o ha venduto o ha prestato, che ovunque sta facendo bene, quindi è inspiegabile il fenomeno Chelsea in Premier, inspiegabile.
Quindi non è il solo. La Premier è una.
Vabbè, ma guardalo United, secondo me il caso emblematico è sempre quello dello United, degli ultimi anni, non solo di quest'anno. Anthony. Vabbè, ma lì Marzial, possiamo fare una lista lunghissima. No, ma per chiudere, Nick, sì. la Roma invece, quindi dicevi
un Renato... difensore centrale di sicuro, un difensore centrale.
Anche perché indicava via Banco Padafrica.
Sì. Sì, poi comunque c'è Smalling che ha avuto problemi fisici, Maras Kumbulla che secondo me è un ottimo difensore ma torna dal legamento crociato, quindi hanno necessità di fare questa operazione. C'era stato anche il discorso di Bonucci, no? Che ti avevo in tempi non sospetti, però l'ambiente alla fine, insomma, ha fatto sì che questa scelta si dirottasse su altri profili. E io credo che Mourinho vorrebbe avere davvero, quando dice no, un giovane di personalità, però è dura andare a prenderlo in prestito oggi. Allora, guarda, secondo me, se proprio potessi dare un consiglio per gli acquisti, io prenderei Kivior dall'Arsenal in prestito.
Sì, buona idea. Grazie Nick, sì. A presto.
Grazie
abbraccio.
A voi, un saluto a tutti. Ciao Carlo, ciao Pier.
Buon anno, Pierre, ci sentiamo domani. Adesso mi immergo.
Sì, chiudo in 15 secondi. Roma e Milan hanno lo stesso tipo di scenario, cioè non solo devono, hanno una logica emergenziale, non solo devono comprare per tappare dei buchi, ma devono farlo possibilmente subito.
Esattamente.
Cioè, no, certo. A Mourinho il difensore non gli serve il 30 gennaio, no, gli serve domani mattina.
Gli serve ieri il difensore,
esatto, come Gabbia. Che chiaramente non penso scaldi diciamo gli entusiasmi, non è Franco Baresi, con tutto rispetto,
però fa numero,
però ci sta, fa numero, conosce l'ambiente e può diventare funzionale.
Sì, no, ti servono giocatori in quei due casi anche che vanno in campo immediatamente, quindi non arrivano, si preparano, capiscono eccetera, no, li prendi, li metti in campo. Ciao Pierino, a domani, baci.
20 e 15 Olimpia stasera.
20 e 15 Olimpia e per la Virtus Umania, tanto tutte cose che tratteremo tra domani e dopo.
Sì.
Ciao amico mio.
Adesso vado. Devi dire di Ante, vabbè, poi parliamo di Ante dopo.
Bella pesca, anche quella. Vi faccio sentire questa cosa.
Rohan Dennis che sgretola il precedente 5.37 di Bisseger.
Mamma mia, cosa ha fatto Rohan Dennis? Miseria, cane.
It's not going to stop the clock rolling on Rohan Dennis, and it's not going to stop him rolling absolutely everybody else out there. There it is! Chapeau! That was wonderful!
Cambio di scarpetta per Rohan Dennis.
Però è giusto, l'affermazione di Moreno è giusta, perché Rohan Dennis è un po' strano.
È strano lui.
Allora, questi sono flash che ci portano al Noir di Capodanno, che spesso è, capita spesso, chissà perché, un giorno non particolarmente tranquillo per gli sportivi. Il Noir stavolta arriva dall'Australia, arriva un corridore che è uno che conta, perché è uno che ha vinto due mondiali a crono nel 18 e nel 19, ha vinto tappe in tutti e tre i grandi giri, due delle quali alla Vuelta, una al giro, una al tour, ha vestito giallo, rosa e amarilla per pochi giorni e non ovviamente alla fine, ma le ha vestite. Buon anno Pier Augusto Stasi, buon anno.
Buon anno a tutti, ciao, ciao Carlo.
Due medaglie olimpiche tra l'altro, e il 30 di dicembre, l'avrete letto sui giornali, ha ucciso in questo incidente domestico stradale la moglie, che tra l'altro Melissa Hoskins, che anche lei è una... era un'eccellente ciclista. Rohan Dennis, leggiamo in questi, ma tu l'avrai conosciuto e incrociato tante volte, Pier Augusto, un personaggio molto particolare.
Beh, certo, un personaggio particolare. In queste ore mi sono trovato a parlare con anche direttori sportivi, ex corridori che hanno condiviso parte del cammino agonistico con Rohan. È sempre stato considerato un personaggio criptico, che viveva di grandissimi sbalzi d'umore, però certo che era arrivare a pensare che sarebbe arrivato appunto a uccidere la moglie ce ne corre. Mm-hmm. Il personaggio è un personaggio difficile. Il momento forse più basso a livello sportivo è stato toccato sui Pirenei. Sì. Al Tour de France nel 2019 vestiva la maglia del Bahrain, quella che sarebbe stata poi anche di Vincenzo Nibali. Sì. C'era un team manager che adesso ha cambiato orizzonte, cambiato colori, Brett Copeland, sudafricano di passaporto, italianissimo ormai di cuore, vive sul lago di Como, e lui era letteralmente disperato. Dice: è incomprensibile, tu lo vedi al mattino far colazione, è un uomo. Uh-huh. Poi lungo la strada, lungo il percorso di tappa, cambiava veramente umore, cambiava spirito, si richiudeva nei suoi fantasmi. Addirittura quel giorno si ritirò senza una ragione, scomparì, nessuno sapeva dove fosse andato a finire, lo cercarono, poi ricomparve dicendo: sono stato in giro, ma a voi questa cosa non vi interessa. Allora, con questo non possiamo dire che lui è chiaramente l'assassino, ha ammazzato sua moglie, questo mi sembra evidente. Bisogna capire logicamente dinamica, se è incidente o omicidio, che chiaramente cambia
tutta la differenza del mondo, certo,
totalmente la narrazione. Che però sia stato un atleta di altissimo livello, però anche molto molto complicato, probabilmente con fantasmi che l'hanno veramente condotto su strade buie, tetre, cupe, e su questo non ci sono dubbi. Pochi corridori si sono portati, diciamo, l'alone come quello di Rohan Dennis. Ne ho conosciuti tanti di corridori, ma sai, lui sicuramente spesso... il più criptico.
Certo, ma sai, io penso che gli atleti di alto livello, gli atleti professionisti, con le loro ossessioni, con il loro modo di vivere, siano spesso personaggi borderline, il che non vuol dire che sono dei delinquenti, ovviamente, però sono personaggi che hanno comunque degli equilibri molto complessi. Troppo facile andare a Pantani, ma o a Ulrich, ad esempio, con le sue confessioni, con i suoi lati oscuri, bui, con la sua mente buia in certi casi, l'ha confessato. Gli sportivi in generale, non solo nel ciclismo, sono spesso, hanno proprio questa vena di, non ti dico di follia, ma questo limite molto labile tra l'essere presenti e l'essere qualcun altro.
Lo sportivo è una macchina costruita per sognare, raggiungere grandi obiettivi, e loro soprattutto sono campioni, quindi sentono di avere qualcuno più degli altri, qualcosa più degli altri. Ed è chiaro che magari in certi momenti, quando i riflettori si spengono, quando la gente si allontana, quando ti senti solo, la solitudine per taluni di loro è molto più solitudine, molto più pesante, molto più spaventosa. Uh-huh. Questo non vale per tutti, ma per qualcuno sì, perché se sei abituato a essere personaggio, se sei abituato a essere acclamato, se sei abituato ad aver ragione, perché sei un vincente,
sì, certo,
magari la tua aggressività può anche sfociare in altro.
Sì, con
questo non voglio dire, ribadisco, bisogna usare tutte le cautele del caso, incidente o omicidio, ma è chiaro che noi abbiamo a che fare con delle persone e con dei ragazzi che sono stati spesso fragili per una vera indecisione. Invece ce le hanno anche più di noi, perché loro non hanno indecisione per quell'esercizio che uno solo lo fanno in maniera magnifica, che può essere il lancio del giavellotto, che può essere correre 100 metri, che può essere una volata, che può essere appunto fare 50 km. Ricordiamo che Rohan Dennis, tra i grandi successi che ha ottenuto, c'è stato anche il record dell'ora che lui stabilì nel 2015, no? Superando i 50 l'ora, 52 e 591.
Ti spingi sempre al limite, no? Quando lo sai, soprattutto in questo caso parlando di velocità estrema, no? Rohan Dennis era uno da cronometro, da pista, da record dell'ora. Sai, quando e in generale vale per gli sportivi, quando spingi la tua mente e il tuo corpo al limite, qualche volta quel limite non lo trovi più, magari nella vita. Può essere.
Esatto, e noi sappiamo benissimo, e tu sai ancora meglio di me che ci sono tantissimi atleti che sono assolutamente indisponenti, incontentabili, no? Che come pretendono il tutto e il più di tutto, perché sono precisissimi, perché il body deve essere senza cuciture, perché non devono fare pieghe, perché non ci deve essere assolutamente nulla di anomalo. Questo si traduce semplicemente nella precisione, nell'esasperazione del gesto. In taluni potrebbe anche tramutarsi in ossessione.
Sì, ecco, sì.
Bisogna capire questo.
Senti, amico mio, ci sentiamo per il ciclismo che verrà. 2024, l'oroscopo, come lo vedi?
Io spero.
Poi faccio
che
fare l'oroscopo a Turrini del 2024.
Sì,
tu fammi quello del
Turrini
ciclismo.
Turrini è bravo, gli puoi chiedere anche il ciclismo perché è molto bravo. Sarà ingorgato come al solito, bloccato da qualche parte, ma quello ormai ci siamo abituati. E saprà districarsi nel traffico milanese. E in ogni caso, io sento che quest'anno sarà un anno buono perché è un anno olimpico e quindi sono fiducioso sui nostri ragazzi, i ragazzi di Filippo Ganna, ma io sono anche fiducioso su un nome, segnatelo e toccate ferro, prendete un ciondolino, quello che volete, però Antonio Tiberi, un ragazzo che potrebbe regalarci qualche soddisfazione e riportarci nell'elite perlomeno dei grandi giri. I grandi giri sono l'eccellenza del ciclismo. E sono le corse, le grandi corse che fanno sognare noi appassionati di ciclismo. Tiberi ha, diciamo, le stimmate per poter riportare il movimento del ciclismo italiano nel salotto buono.
Tutto registrato, amico mio, tutto registrato dagli ascoltatori.
Pronto a essere fustigato il 31
oppure 12, portato 20, in trionfo, oppure portato in trionfo dal popolo del ciclismo e di tutti i convocati. Grazie
io
per
conto,
Augusto.
Io conto chiaramente in una tua difesa d'ufficio.
Ma questo sa va san dire. Ciao amico mio, a presto, buon anno.
Buon anno a tutti.
Allora abbiamo la borsa, c'è cioè già Deborah Rosciani, buon anno anche a lei, e poi Turrini.
Allora, innanzitutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi. È un'era facile. Però è molto facile mandare un WhatsApp vocale al 349-238-6666. E vi aspettiamo.
Tutti convocati. Tutti convocati.
Noi siamo stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle.
Allora, io e Leo Turrini abbiamo almeno una cosa in comune, cioè il segno zodiacale, che è quello dei pesci. Essendo lui nato il 18 di marzo e io il 29 di febbraio, cioè il giorno che non c'è, ma non poteva che essere così. Buon anno Turrini, buon anno.
Buon anno dalla coda sull'Apero Cormano. Abbiamo iniziato fedeli alle vecchie tre, una coda lunghissima.
Ma perché?
Sono bloccato qui perché ci sono già i tifosi della Juventus che festeggiano il meritato scudetto e soprattutto tutti si pongono il quesito che io ho già avuto modo di formulare a lei, maestro Genta,
sarebbe,
e che ci tormenta nel profondo dell'anima: ma si risolleverà prima la Ferrari o la Ferragni? Noi siamo veramente tormentati perché non riusciamo a capire bene. È meglio, come ha detto la ricostruzione, Fedez o Fred Vasseur?
Questo lei me lo deve dire lei.
Preferirebbe puntare. Dica, lei che è nato il 29 febbraio, c'è una coda qui, nessuno trova una soluzione. Vincerà prima la Ferragni o la Ferrari? Sai che non so qui che ci penso. Siamo bloccati.
Leggo che sono in un momento abbastanza complicato, entrambe, una da poco, l'altra da molto. Ma lei che conosce bene, che fa parte dello Star System, magari trova una risposta.
Sa che fra due mesi esatti, il 2 marzo, inizia il mondiale di Formula 1 in Bahrain e io sto già male, sono già angosciato.
Ma perché?
Glielo dico. Ma neanche i Pandoro della Ferragni saranno in grado di togliermi l'amarezza che proverò. Ha letto cosa ha dichiarato stamattina George Russell, che non è il filosofo ma il pilota della Mercedes?
Sì, no.
Tanto per farci coraggio, ha detto: il vantaggio della Red Bull è enorme. Hanno già vinto anche il prossimo campionato e noi qui in coda tutti costretti a sperare, sì, allora che si rilanci prima la Ferragni. Cosa le devo dire? Portatemi un Pandoro, grazie.
Subito, un Pandoro a Turini che immaginate in questo momento vestito da Mago Merlino, o se preferite da Mago Telma, forse meglio.
Certo, Telma,
ecco, perché io voglio che lei mi faccia l'oroscopo oggi, non a me che mi frega.
Ma l'oroscopo della... su cosa?
Ma le faccio sentire innanzitutto un suo amico che è questo.
Sì. Le dico tre cose che potrebbero accadere nel 2024. La prima è la Juve vince lo scudetto. C'è stato un colpo. La seconda è Allegri inizia di nuovo una stagione sulla panchina della Juve. La terza è la Juve torna in Champions League. Quale accade di questo?
La Juve torna in Champions League.
Quindi ha sentito, altro che coda sulla Pero Cormano, è una
no, no,
stagione
c'è la coda, ma
Champions,
per altri motivi, perché la prima risposta al quesito lì di Cattaneo, il bravo giovanotto di Dazzone, è quella corretta. La Juve ha già vinto lo scudetto. Ma devo dire, noi interisti lo sappiamo, siamo tutti già proiettati sulla sfida al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid. Anche lì non manca moltissimo, cosa le devo dire? È il destino. C'è
no,
da
ma io sono dell'idea. No, sono dell'idea che.
Ma lei lo sa, no? Ma lei lo sa meglio di me, maestro Genta. Se uno ha la fortuna, perché poi è una fortuna, di nascere interista e per giunta ferrarista, cosa capisce subito al volo? Che l'esistenza è sofferenza.
No, ma non puoi dire
quindi
così, ma cosa soffre? Ma cosa soffre l'Inter, che è primo in classifica?
No,
che continua anche a comprare i giocatori a dispetto di debiti, si legge in giro. Ah, ma come fanno?
Ma
sì, non c'ha più il becco di un quattrino. L'Inter
ha già detto tutto lei.
No, ma
l'Inter il 29 di febbraio. Portatemi un Pandoro, per favore.
Ma l'Inter è come l'Inter, la Red Bull del campionato italiano.
Già il 2 di gennaio.
È la Red Bull del campionato italiano. Cioè, lo dico.
Juve, sì,
l'Inter, chi è il primo in classifica?
Ma lei cosa fa? Lei mi guffa. Lei
no,
mi
ma non gufo. Ma gufo
lei ha deciso
cosa?
Di cominciare
l'anno. Ma non è vero, ma lo dicono i numeri.
Ma non faceva meglio restarsene fra
dove?
Tutte le sue amine
e
compagnie?
Ma io ho lavorato
lei
tutta
che ha
la scorsa
nove figli.
Settimana.
A proposito, scusi, ha allargato famiglia durante le vacanze? Non era atteso il parto?
Allargo. In settimana ci siamo, le faccio sapere, avrà mie notizie.
Perché io sono preoccupato per lei, gente, perché il governo ha tolto gli sgravi sui pannolini.
Sì,
sai
sì,
che c'era quella roba dell'IVA.
Sì, lo so.
Quindi se le serve
mai
un bonifico,
chieda, sarà fatto.
Fra me e Zang potremmo anche contribuire, vero, alle sue sorti di famiglia.
Ma su lei,
perché
su lei posso contare,
dal cuore generoso.
Su Zang non lo so, lei sa. Le faccio sentire un altro suo amico, vuole?
Senta.
Che obiettivi si possono dichiarare per questa seconda parte di stagione, per questo 2024 che sta per cominciare?
Adesso dobbiamo finire bene il girone d'andata e sicuramente il girone di ritorno a fare molti più punti. E l'Europa League deve essere un obiettivo.
Questo è il suo amico Pioli.
Faccio gli auguri a Stefano, che ho conosciuto 20 anni fa quando allenava il Modena. Anzi, posso raccontarle un aneddoto divertente?
Un aneddoto,
perché
certo.
Se ne è parlato di nuovo di recente. Allora, Pioli allena il Modena, no? Siamo sotto Natale e mi invitano a condurre il veglione, come diavolo è quello della squadra di calcio, è una compagnia bella, no? E la squadra non stava andando tanto bene, come il Milan prima di battere il mio Sassuolo pochi giorni fa, no? E allora io mi presento sul palco al momento in cui devo chiamare Pioli con una fetta di panettone, no? E tutti guardano esterrefatti e dicono: ma perché? E io spiegai e dissi: perché non sono sicuro che arrivi a mangiarlo. Era l'8-9 di dicembre, la panchina del Modena traballava paurosamente. Devo dire che Pioli, che è una persona adorabile, si incazzò ferocemente per questo sketch. Ma mi disse: ma come, ma dai, ma tu allora me la tiri, sei come Genta,
no,
mi vuoi buffare. Cioè,
ha ragione.
Invece finì il campionato, devo dire. Finì il campionato, gli portai fortuna, ma penso che farà bene anche nel 2024.
Ma questo qualche dubbio, ma vede una
no,
volta.
Perché lei ha dei dubbi?
No, perché ho dei dubbi, ho i miei dubbi e me li tengo. No, ma d'altra parte. dopo che aveva avuto a che fare con lei, aveva a che fare con Ibra che va a Miami a fare vacanze di Natale, a giocare con i bambini, mentre lui sta lì a giocare con i bambini il 2 di gennaio a San Siro che sarà gremitissimo, no, per questa partita di Coppa Italia con il Cagliari stanotte.
Bisogna poi anche capire Ibra che sta cercando una nuova professione, secondo me potrebbe candidarsi, essendo apparso a Miami, per un cinepanettone,
sì,
visto
infatti.
Che si dice che torneranno di moda, no? Sì. Ibra a Miami, ha capito? E sì, Pioli sì. A Milanello là con questi ragazzini e tutto, ma insomma,
no,
io
non
sono
lì,
di origine estrazione proletaria. Devo stare con Pioli, cosa vuole che le dica?
No, lo mollano lì da solo con i ragazzini, con tutti i giocatori infortunati, e il gran capo va a Miami a fare festa, ma è così che vanno le cose. D'altra parte, insomma,
ma,
Milano...
ma è il vostro mondo, di voi giovani, no? Si guarda tutto attraverso i social, il buco della serratura, queste robe qui, no? Allora, che cosa volete? Se lei si viene a lamentare con me, lei che ha costruito un impero tra tutte ste robe, no?
Sì,
c'ha nove
certo.
famiglie, lei gente, lo sanno tutti. Hanno fatto bene a togliergli lo sgravo sui pannolini.
Ma come? Ma come
perché
hanno fatto,
quelli
ma
come
lei hanno fatto bene?
Devono pagare per tutto quello che avete generato sotto forma di vostri introiti.
Io stavo per
stream. Lei, so che lei è anche in streaming,
no, io
tra
no.
l'altro.
Io sì, in ricco streaming. Ma...
vede, lei è in streaming. Lei è anche sulle piattaforme podcast più
sulle
seguite d'Italia.
Sì, certo, assolutamente.
E poi lei pubblica anche storie su Instagram,
No,
è vero?
No, questa è una colossale bugia, non so neanche come sia fatto Instagram. Non,
e poi lei ha anche un account su TikTok.
No, mi manca. C'era il mio amico Dan Peterson l'account su TikTok, ma a me manca.
Lei ce l'ha.
No,
voi andate su TikTok, amici che siete in coda su Piero Cormano.
Vorrei proporre
a tutti. No, mi faccia dire, ma non si vergogni.
No, ma io mi vergogno.
Carlo Genta su TikTok
e
troverete delle cose formidabili.
Non esce proprio niente.
Lei secondo me è anche su Twitch, Genta.
Twitch, naturalmente. Twitch. Twitch tutti i giorni, proprio a manetta.
Senta, quasi vorrei
sostituirla con la Ferragni, forse sarebbe più clemente nei miei confronti.
Come diceva un nostro collega del Novecento, sa che io sono nato ai tempi delle guerre puniche, sempre meglio che lavorare, caro Genta.
Assolutamente.
Lei si riconosce in questa cosa.
Certamente,
lei è bravissimo, Genta. Lei veramente è il mio idolo personale, lo sappia.
Guardi,
ci tengo a dirlo in apertura del 2024.
Guardi,
lei è un genio della comunicazione.
No, c'è il traffico, guardi, quindi...
Lei dovrebbe andare a Miami con Ibra a fare delle rovesciate.
Ma magari. A fare rovesciate magari no, ma a Miami con Ibra subito al volo. Allora, traffico e poi continuiamo con l'oroscopo, c'è un paio di altri amici da farle sentire, caro Torrini.
Se vi siete persi una convocazione, tutti convocati e anche in podcast. Trovate tutte le puntate sul sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. È agghiacciante se non ci scaricate.
Tutti convocati. Convocati.
Ed ecco che torniamo con il malefico Leo Turrini che ci sta facendo l'oroscopo del 2024. Se avete qualcosa da dire fatelo pure. 800 24 0024 è il numero verde. Intanto un altro caro amico di Turrini, vanno spesso a mangiare insieme, e su questo ho le prove fotografiche, Fred Vasseur.
Don't give up, keep pushing. I think we are on the right way now. And it's all about details. We have to pay attention to every single detail and everything is possible.
Dobbiamo fare attenzione ai dettagli e a quel punto tutto è possibile. Sono piccoli dettagli. Cosa vuole che sia?
Allora,
piccoli dettagli, dettagli.
Se vogliamo chiamare dettagli i vantaggi tecnologici che ha la Red Bull in questo momento, insomma,
siamo in fascia protetta, mi raccomando.
È un esercizio di fantasia, però ecco, è vera una cosa. Adesso per una volta sarò serio, sarebbe sbagliato se la Ferrari, come dite voi bravi, approcciasse la nuova stagione partendo rassegnata. Io credo che debbano cercare di darsi come obiettivo quello di migliorare parecchio le prestazioni del 2023. Non penso che possano negare a Verstappen il quarto titolo mondiale, però vincere più gran premi e essere più spesso protagonisti, questo assolutamente sì, questo è il minimo sindacale, se no dovremmo cominciare a porci qualche domanda anche sul curato di campagna francese che lei mi ha fatto sentire, capito?
Non è che vuol mandare via anche lui, basta mandare via i...
No, assolutamente, io non voglio mandare via nessuno.
Pioli col panettone e poi l'anno scorso voleva mandare via Inzaghi, insomma, lei è veramente un tagliatore di teste.
Io assolutamente, basta. Adesso sono per la stabilità, infatti credo, auspico, spero che Genta rimanga al timone di tutti i convocati per i prossimi 20 anni. Lei deve essere il Ferguson di tutti i convocati.
No, ma non ci scommetterei, non sarei così sicuro. No, ma mi deve spiegare una cosa. Poi c'è Fabio da Brescia che vuole parlare dell'Inter e glielo faccio sentire volentieri. No, sulla Ferrari c'è una cosa che non mi torna. Cioè, sappiamo bene come le macchine abbiano dei cicli, no? Che abbiano delle ere e che dentro a queste ere qui c'è la Mercedes e vincono sempre loro. Adesso c'è la Red Bull, vincono sempre loro. Aspettiamo il prossimo cambio di regolamento per poi illuderci e riperdere. Però c'è Cardile che l'altro giorno ha detto che la Ferrari sarà nuova al 95%. Nuova, rivoluzionaria, più simile a Red Bull.
Allora, quando si parte con un progetto nuovo, anche se le regole tecniche rimangono sempre le stesse, è chiaro che chi indietro deve cambiare tanto. Sicuramente la macchina rossa che vedremo il 13 di febbraio sarà diversa nell'impostazione delle sospensioni, nella distribuzione dei pesi. Poi alla fine è quello che conta il cronometro, ma io vorrei approfittare prima di salutare Fabio, me lo faccia dire, perché si è parlato tanto della ricorrenza triste dell'incidente sugli sci e domani Schumi compie 55 anni. Io credo che chiunque abbia memoria di quello che lui ha rappresentato per la Ferrari in primis e per l'automobilismo e quindi lo sport in generale abbia piacere di fargli arrivare un pensiero, pur sapendo che probabilmente rimarrà senza destinatario.
Fa benissimo a ricordarlo, caro Turrini, quando vuole, quando si impegna, è veramente il numero uno. Fabio, buongiorno.
Sì, buongiorno, grazie.
Buongiorno a lei, dica.
Per poter intervenire. No, volevo fare i complimenti a Turrini soprattutto perché ha un solo difetto, è interista.
Nessuno è perfetto, cosa vuole? No, ma ne ha degli altri, certo, ne ha molti altri, vi assicuro.
I complimenti a voi che siete degli intenditori di calcio. Due cose sull'Inter, io vorrei sapere come mai nessuna testata, né cartacea, né televisiva dice mai, parla mai del debito dell'Inter. Fanno solo complimenti a Marotta con un debito che sfiora il valore stesso della società. E vorrei un parere da voi. Niente. Grazie per aver
grazie a lei, grazie a lei,
grazie,
Fabio.
Buon anno, grazie.
Buon anno, naturalmente, anche se i suoi gusti sono discutibili, però non sull'Inter. Insomma, non ne parla nessuno. A me sembra che basta aprire un giornale e lo scrivono un po' tutti, no? Che l'Inter ha i suoi problemi. La situazione non mi sembra nuovissima e nemmeno di difficile lettura. Che dice? Lei che ha questo difetto, come dice Fabio?
Ah, di essere tifoso. Sì. Beh, adesso io non sono uno specialista di cronache finanziarie, su questo dovrebbe sentire un maestro come Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, che certamente è più competente di me. Io penso che quale sia la posizione finanziaria, debitoria, come volete, dell'Inter sia invece molto noto. Si sa che l'Inter ha stipulato un bond, se vuole le dico anche con quale fondo di investimento, o ACTRI, dando impegno alle azioni della società, proprio perché
Legittimamente chi ha prestato questi quattrini vuole essere sicuro in qualche modo di rientrare, sì. Per cui però voglio aggiungere questo, che se chiedete a me, come a chiunque altro, di spiegare i misteri, chiamiamoli così, della finanza, abbinati non solo all'Inter, al calcio, ma in generale, io non sono la persona adatta, anche se fossi juventino,
Ma sai, la situazione dell'Inter mi sembra molto facile da leggere, cioè in questi giorni è tornata di moda questo refrain: l'Inter come fa a comprare i giocatori se ha tutti questi debiti? Debiti ce li ha l'Inter come ce li hanno molti altri club, grandi o piccoli che essi siano, però la situazione dell'Inter mi sembra molto semplice: ha questo enorme prestito alle azioni date in impegno, così come l'aveva il Milan con Elliott. I casi sono due: o Zhang rifinanzia quel debito, lo estingue, la vedo dura, lo rifinanzia e va avanti così, oppure l'Inter diventa di Oaktree, diventa di un fondo americano, il quale ne farà quello che ritiene opportuno.
Quindi, magari come è successo al Milan con Elliott, vince lo scudetto.
Ho visto mai.
Il Milan, quando era di proprietà di un fondo di investimento che lo aveva rilevato proprio perché il proprietario precedente non era stato in grado di onorare il debito, ha vinto il campionato.
Sì. Quindi, ma infatti l'Inter si presta a vincere il secondo con Zhang, che
no,
è anche quello.
Questo è già assegnato alla Juve, lei lo sa benissimo.
La vedo difficile.
Su Rapero Cormano nessuno ha dubbi in merito. Senti. È il trionfo di Acciughino Allegri, anzi, come diceva Nietzsche, si ricorda il brano di Zucchero, che non voglio scomodare il filosofo, Nietzsche dice l'eterno ritorno del sempre uguale, Acciughino Allegri campione d'Italia. Andata così.
L'ultimo oroscopo che le chiedo si lega a questa voce, quella del personaggio del 2023, questo.
Ultima parla dell'anno per Yannick Sinner.
Of the year. It's raining, it's dark, it's cold, last ball.
Ma perché lui, essendo molto giovane e bello, lui i social li usa, fa questa ultima palla e la batte, no, del 2023, eccetera. È stato il personaggio del 2023 Yannick Sinner. Il 2024 ci porta subito verso l'Australia, dove siamo tutti lì a aspettarlo alla finestra. E poi verso le Olimpiadi, poi potevo mettere anche la voce di Spalletti, perché quest'anno ci saranno tutte queste grandi cose. Ecco, l'oroscopo le chiedo per lo sport italiano nel 2024, come lo vede?
Beh, allora su Sinner credo che siamo tutti innamorati di lui, no? È stato fatto notare che è diventata una mania collettiva. Spero che ci sarà anche pazienza nei momenti che certamente ci saranno di risultati non trionfali, perché poi nel tennis c'è una concorrenza al top straordinaria. Però io ho conosciuto un po' questo ragazzo, devo dire, già che è venuto anche recentemente in visita alla Ferrari. Mi piace proprio come persona, ma a me fa venire in mente Gustavo Teni, dato che è di quelle terre lì, sì, c'è la stessa serietà, la stessa, come posso dire, maturità anche superiore agli anni che ha addosso. Sul resto, a Parigi ci arriviamo con una zavorra pesante, sono le 40 medaglie di Tokyo, Temo che per lo sport azzurro ripetersi sarà difficile, anche se non mancheranno le emozioni. La nazionale, cosa vuole, caro Genta, dopo che abbiamo vinto con l'Europeo del 2021 e poi ci siamo fatti eliminare dalla Macedonia, è del tutto evidente che qualunque pronostico razionale quando si tratta di azzurri del pallone è senza senso. Quindi speriamo bene, ecco, questo sì, perché poi io credo che la nazionale, al di là di ogni retorica, è un valore aggiunto. È l'unica cosa che riesce a un, come Sinner, no? O anche Ferrari. Sono quelle pochissime cose che riescono a unire una nazione divisa come la nostra, e quindi ne abbiamo anche bisogno, proprio in termini, voglio dire, sociali, collettivi, no? Emozioni che possono essere di tutti, come tutti i convocati di gente. Lei è quel livello.
Glielo dico
per cominciare l'anno, perché a volte con lei sono severo, ma io l'adoro, gente. Lei veramente è come Sinner,
è come Spalletti CT, è come Carletto Leclerc, sì, è come Bagnaia sulla Ducati,
un po'
ma davvero,
come, è anche un po' come la Ferragni, un pochino.
No, e poi va in linea, combatte l'inverno demografico, lei c'è già 9 figli, è un patriota, è bravo, insomma, capito? Ha tutta la mia considerazione e gratitudine da italiano.
Senta.
Mi sono piaciuto, l'ho commossa.
Molto, molto. Tanto che devo chiudere perché mi scende la lacrimuccia. Le voglio molto bene, so. Turin, ci sentiamo martedì prossimo. Ci sentiamo martedì
io
prossimo.
Io ci sarò, va bene.
Anch'io, l'abbraccio buona forte, giornata. L'abbraccio fortissimo. Grazie Leo Turrini, Claudio Schiattone in redazione, Carlo Salvatore in regia, ci sentiamo domani alle 2.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Vi siete divertiti, però?
Salute!